La parola quindi allora ad Anna di Gian Antonio, prego.
Mi sentite?
Certo.
Bene. Allora, intanto buonasera e grazie per l'invito. Ma la prima cosa che volevo dire è che presso l'Istituto regionale per la storia delle resistenze dell'età contemporanea e anche presso il Consorzio Culturale di Monfalconese ci sono veramente centinaia di ore di testimonianze raccolte in circa 40 anni, possiamo dire, di attività in questo settore. Testimonianze che riguardano tantissimi aspetti, per esempio la storia delle operaie del cotonificio e delle fabbriche goriziane, la storia dei deportati, la storia delle donne che fecero la resistenza e degli uomini che fecero la resistenza. Quindi è un materiale veramente molto importante dal punto di vista proprio numerico della mole del materiale stesso, che come dire, ci offre uno spaccato importante di come appunto i ceti popolari, operai, vissero il fascismo, la guerra e la resistenza. E da questo punto di vista vorrei dire una cosa a proposito di quanto diceva Gloria. È vero che ogni memoria è memoria del singolo, ma è altrettanto vero che ascoltando queste centinaia di testimonianze possiamo ritrovare in esse dei tratti comuni, dei tratti che, come dire, collegano i vari testimoni nelle osservazioni, nei giudizi e nei vissuti. Ecco, io mi soffermerò questa sera sulle ricerche, diciamo, più recenti che ho svolto e che riguardano, le donne che fecero la resistenza. Numericamente si tratta di, circa 123 donne su 500 uomini della provincia di Gorizia che ebbero la qualifica di combattenti, quindi che avevano preso le armi e avevano combattuto durante la lotta di liberazione per almeno 6 mesi. Quindi 123 donne, 500 uomini, vediamo una grande differenza numerica, ma queste 123 donne sono un'avanguardia di appunto di ragazze, di giovani donne che andarono oltre la mentalità corrente del fascismo che le avrebbe volute solo dedite alla casa, alla cucina e ai figli. Queste testimonianze raccolte negli anni Ottanta, come dire, ci danno due tipi di indicazione. Da un lato le donne ricordano quello che fecero durante gli anni della guerra, ma, come dire, prese, raccolte negli anni Ottanta, ci fanno capire come anche la differenza del contesto, appunto gli anni Ottanta, abbia consentito loro di, come dire, elaborare concetti, linguaggi, idee che prima non erano presenti nei contesti culturali. Ecco, quello che vorrei sottolineare è che una parola chiave, a mio avviso, del rapporto tra storia e memoria è la questione del soggetto e del contesto. Ognuno di noi è immerso in un contesto culturale e ne è molto determinato. Alcuni addirittura dicevano che è determinato per più del 90% dal contesto culturale in cui vive. Negli anni Ottanta, con i grandi cambiamenti che si erano verificati a partire dagli anni 70 nel modo di concepire il rapporto uomo-donna, le donne, come dire, prendono la parola per dire delle cose diverse da quelle che avrebbero detto invece nel 1945. Cioè, il cambiamento del contesto culturale influenza sicuramente il discorso raccolto oggi. Ma questo non è un limite, a mio avviso, ma anzi è una straordinaria chiave di interpretazione di, appunto, dei mutamenti culturali e sociali che avvengono in una società. Quindi la storia del singolo si collega al mutamento del collettivo, insomma, al mutamento della società. Nel caso di queste donne, però, e questo è importante, la resistenza si configura come una vera e propria rottura dell'ambiente e delle pratiche politiche precedenti. La rottura prodotta dalla resistenza produce un mutamento nella vita concreta delle donne nel dopoguerra, perché queste donne, a differenza di quanto viene detto comunemente, non sono, a mio avviso, per nulla tornate a casa dopo l'esperienza bellica. Cioè, la resistenza segna un prima e un dopo, e il dopo non è un rientro a casa come poteva essere prima di questa esperienza. Quindi la resistenza non è una parentesi, è un elemento di rottura, e anche se alle donne venne chiesto, come fece Palmiro Togliatti, di non sfilare nelle piazze al momento della liberazione, e Togliatti giustificò questo per risparmiare alle donne dei commenti che potevano essere pesanti sulla loro moralità, nonostante, ecco, si tentasse di minimizzare la presenza femminile, cosa che rimproverò spesso Teresa Noce ai suoi compagni di partito, il mutamento avvenuto con la resistenza fu irreversibile, e fu irreversibile proprio al confine orientale, a differenza di altre zone d'Italia. Da che cosa deriva questa particolarità, diciamo, dell'esperienza femminile nel nostro territorio? Dal fatto, secondo me, che da noi la resistenza fu molto precoce, iniziò precocemente, quindi non ci furono solamente i 20 mesi che ci furono nel resto d'Italia. Ma le donne iniziarono molto tempo prima a maturare delle scelte politiche radicali. Ad esempio, e qui abbiamo molte testimonianze, già a partire dall'aprile del 1941, alcuni operai chiesero a Vinicio Fonte, una figura di antifascista molto importante di Ronchi dei Legionari, che lavorava al cantiere navale di Monfalcone, di aiutarli ad andare oltre confine per sfuggire al reclutamento bellico. Vinicio li accompagnò oltre confine con Ondina Peteani, che divenne la sua staffetta, e una ragazza molto giovane, la quale proveniva da una famiglia socialista, ma che si era formata soprattutto al cantiere navale di Monfalcone, che, come altre grandi fabbriche della zona, era definita l'università proletaria, l'università degli operai, un luogo dove la grande fabbrica, dove operai di diversa nazionalità, tra cui molti sloveni, parlavano, discutevano nei momenti di pausa ed era quindi un luogo di acculturazione politica anche. E quindi è dal 41, la storia di Giuditta Giraldi parte dal 42, che le donne cominciano ad uscire di casa e a fare nuove e inedite esperienze. Si tratta di donne che sono di famiglie, come dicevo, antifasciste, di famiglie socialiste, che però, hanno un'esperienza molto particolare, nel senso che i loro genitori si erano formati all'interno di un socialismo austro-ungarico, che era un socialismo riformista, pacifista, attento all'educazione delle masse, internazionalista. Ma dopo la prima guerra mondiale ci fu nel nostro territorio un'accelerazione, una radicalizzazione molto profonda dei comportamenti politici. Dopo la prima guerra mondiale, e quindi con l'avvento del fascismo, il socialismo appunto si radicalizzò. Nuovi metodi di lotta, nuove parole d'ordine, anche a seguito della rivoluzione russa, cambiarono profondamente e radicalizzarono appunto, estremizzarono molto il socialismo dei genitori. E mi piace citare i lavori di Marina Rossi e Patrick Carsen, quello soprattutto il recente libro su Vittorio Vidali, che sono molto eloquenti nel descrivere il clima di vera e propria guerra civile che porta la generazione dei figli dei lavoratori socialisti a salire, per esempio, sulle barricate di San Giacomo contro le prime squadre fasciste che agiscono già nel 1919, e le donne, come rileviamo dalle testimonianze, partecipano a questi momenti di lotta e quindi subiscono anche loro un processo appunto di, come dicevo prima, di radicalizzazione molto, molto precoce. Torno un attimo su una questione che mi sta a cuore e che ho trovato in diverse testimonianze, e cioè il ruolo della famiglia. Noi dobbiamo pensare ad una famiglia, allora, che è completamente diversa dalla famiglia di oggi. Cioè è una famiglia che, si muove a metà strada tra privato e pubblico. Nelle grandi famiglie, perché le famiglie allora erano composte da molte persone, dai nonni, dagli zii, dai nipoti, dai figli, anche dai coniugi, dei figli stessi e delle figlie, si decide nel momento della guerra una divisione dei compiti. Per esempio si decide chi deve aiutare gli arrestati, chi deve andare a trovare i reclusi a Castelfranco Emilia, dove c'erano molti appunto confinati e politici. Quali attività intraprendere, chi deve tenere i bambini in caso di immigrazione o in caso che il familiare se ne debba andare perché impegnato appunto nella lotta partigiana. Quindi la famiglia è il luogo dove si può discutere, dove ci si aiuta l'un l'altro senza correre dei rischi, si possono gestire i bambini. Si possono suddividere i ruoli in modo che sia preservata sia una dimensione privata dell'esperienza, sia venga data la possibilità appunto di combattere durante la resistenza, nella guerra di liberazione. In una di queste, in un volume che descrive appunto questa famiglia che fu una delle più importanti del Monfalconese, la famiglia Fontanot, vediamo che nella loro famiglia vivevano ben 18 persone e che questa casa, che anche il concetto di casa era molto diverso, era un luogo in cui contemporaneamente si poteva vivere, ma si poteva anche lottare. C'erano nelle cantine i ciclostili, c'erano sgabuzzini dove si tenevano le armi, lavanderie dove appunto si nascondevano altri materiali o viveri, e la domenica si ballava nel cortile accanto al deposito di armi. Ecco, in queste grandi famiglie le donne fanno, come ci racconta Ondina Peteani, ma riferisce anche Alma Vivoda, facevano la cosiddetta scuola di comunismo. Erano donne la cui passione principale era una passione di uguaglianza con gli uomini. Si voleva imparare ad avvitare le lampadine, si voleva però imparare anche ad usare un'arma, e si leggevano determinati libri, soprattutto London, Jack London e Cronin, quindi rifiutando quella cultura del romanzo rosa che era tipica del fascismo. L'analisi di tutte queste testimonianze ci hanno fatto arrivare ad alcuni risultati, secondo me, storiografici molto importanti. La prima cosa, dobbiamo assolutamente respingere quello che rimane però un po' nell'immaginario ancora comune, che è il cosiddetto contributo femminile alla lotta di liberazione. E la parola contributo è ancora ben presente nel discorso pubblico, ma questa questione del contributo nasce all'indomani della guerra, quando Luigi Longo, ma anche Romano Battaglia, parlano del popolo alla macchia, cioè come se la resistenza fosse una specie di esercito, seppur irregolare, fatto da uomini in cui le donne semplicemente aiutavano. E invece è stata proprio l'approfondimento sul fatto che la resistenza non fu una guerra, nemmeno una guerra combattuta dall'altra parte, ma fu una sorta di guerriglia, quindi un modo di combattere completamente diverso da quello di un esercito, in cui il ruolo di chi portava informazioni, di chi teneva i collegamenti, di chi portava materiali importanti, cibo, tabacco, eccetera, era un ruolo importantissimo. Quindi la staffetta partigiana era una figura fondamentale, non era una figura accessoria. Successivamente, a metà degli anni 70, si è parlato delle donne accostandole a una resistenza senza armi, cioè una partecipazione disarmata alla lotta, anche in virtù del fatto che le donne sarebbero state maggiormente predisposte, diciamo, alla cura, al maternale. Ma dalle testimonianze che abbiamo raccolto, il quadro appare veramente più complesso. Il rifiuto della violenza, il rifiuto del portare armi, è stata una decisione soprattutto di tipo militare, che ha interessato non solo la staffetta partigiana, ma anche gli uomini che per esempio lavoravano all'interno dell'intendenza Montes. Perché in caso di cattura il fatto di avere un'arma sarebbe stata una sentenza di morte, mentre essere disarmati avrebbe consentito maggiori possibilità di portare a casa la pelle, diciamo, di rimanere in vita. Quindi il non portare armi era, come dire, tipico della staffetta, ma anche tipico di molti uomini, anzi di tutti gli uomini, dell'intendenza montesca, era quella che raccoglieva viveri, denaro, armi e poi le portava in montagna. Quindi combattere senza armi fu una scelta femminile ma anche maschile, come testimoniato dalla vicenda di Giuditta Giraldi, il cui fratello Silvano, che era tecnico minerario all'ARS, rifiutò di portare le armi e divenne infermiere, o anche la storia di Giuseppe Venica, che era pacifista ma anche antifascista e che convintamente svolse lo stesso ruolo di infermiere sul Carso Goriziano. Abbiamo viceversa molte altre esempi di donne, ne faccio solo uno, Vilma Braini, che adottò come nome di battaglia appunto il nome di battaglia di mitragliatrice. Quindi voglio dire, la questione dell'uso della violenza è una questione molto più complessa di quanto sia apparsa fino adesso. E non è una caratteristica né ideologica né morale immutabile, ma è un elemento del contesto della guerra. E indubbiamente questa, come dire, non preclusione totale da parte delle donne anche all'uso della violenza, laddove fosse necessario, è determinata sicuramente anche da clima di violenza in cui queste donne si trovarono, strette tra gli ispettorati speciali di pubblica sicurezza, la risiera di San Sabba, la caserma Piave di Palmanova, quindi in un clima di violenza che non poteva non influenzare anche le loro scelte. Concludo dicendo che nel dopoguerra appunto le donne non tornarono a casa. Dopo il 1945 le donne si spesero nelle associazioni, nei partiti, oppure si impegnarono nelle loro professioni in modo democratico, e anche quando fecero le casalinghe, come nel caso di Maria Antonietta Moro, educarono le loro figlie in modo particolare. Lorena Fornasir imparò dalla madre Maria Antonietta Moro appunto a scagliare i sassi ai poliziotti della Celere chiamati a far desistere dalla lotta gli operai della Rex di Pordenone alla fine degli anni 60. Ma queste donne non hanno potuto dire tutto, come diceva Gloria prima. E cito solo un caso. Nerina Ursic, che venne deportata incinta nel lager di Ravensbrück, non riuscì mai a raccontare alla figlia Sonia i sentimenti ambivalenti che provava per il fatto appunto di essere incinta di questa bambina. La sensazione che questa bambina che portava in grembo le prosciugasse tutto quel poco cibo che le veniva dato, la paura, una volta uscita dal lager, di dover partorire in Germania perché non riusciva a prendere un treno e nessuno la voleva accompagnare a piedi in quelle condizioni. E quindi questi sentimenti ambivalenti di amore ma di aggressività che questa gravidanza le aveva procurato, non furono espressi. Nemmeno dopo, perché anche oggi è intollerabile ascoltare, poter sentire dalla propria madre questo sentimento appunto ambivalente, per cui da un lato si voleva tenere questo figlio, ma dall'altro lato c'era anche la voglia, nemmeno tanto nascosta, di perdere questo figlio durante la detenzione nel lager. Così
Anna,
questa storia
sta... Anna, ti ringrazio, però stiamo andando un po' oltre con i tempi. Ci
va bene, ma ho finito.
Ci sono ancora tre persone che devono parlare.
Va bene, grazie.
Non possiamo raccontare le nostre ricerche, mi dispiace, ma avevamo detto circa un quarto d'ora.
Tempo, va bene, ma va benissimo,
ho finito. Qualche minuto in più, ma cerchiamo di restare sul quarto d'ora a testa perché per consentire qualche domanda. Grazie. Dovrebbe essere previsto l'intervento di Kattunar. Alessandro Kattunar.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Ciao Gloria, ciao Anna. Starò nel quarto d'ora, anche se non è facile. Cercherò di riprendere alcuni degli spunti lanciati da Gloria nella sua riflessione generale sulle memorie, in particolare la questione delle memorie che sbagliano, delle memorie sbagliate, tra virgolette, e la questione delle memorie divise o delle memorie diverse o delle memorie antagoniste. Nello specifico farò riferimento alla ricerca che ho condotto negli ultimi 10 anni sul goriziano, sull'area specifica di Gorizia e di Gorizia e Nova Gorizia oggi, una ricerca di storia orale che ha portato alla raccolta di circa 70 testimonianze di goriziani di origine italiana e di origine slovena. È una ricerca che ha cercato di coprire un po' tutto il secolo, tutto il Novecento. Oggi, nei 10 minuti che circa ho a disposizione, posso solo soffermarmi su un aspetto specifico, un periodo specifico. Ho deciso di soffermarmi su un periodo abbastanza critico, abbastanza discusso, è il periodo tra il 1945 e il 1947. È il periodo a cavallo della fine della Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo che è il periodo della contesa dei territori di confine tra gli anglo-americani da un lato e i partigiani di Tito dall'altro. Partirei proprio dai giorni fra il 30 aprile e il 1 maggio del 1945, sono i giorni che sono stati definiti dei giorni della corsa per Trieste, di corsa per Trieste e Gorizia. Nella mia ricerca ho cercato di indagare quali sono state le percezioni individuali di questi giorni convulsi e nel raccogliere le testimonianze ho trovato di particolare interesse proprio vedere le dinamiche della memoria delle diverse comunità, le dinamiche fra le memorie, diciamo, di chi era di origine italiana, di chi era di origine slovena, sapendo che è il punto di partenza, quella del è il territorio goriziano, che è un territorio, come ha già detto anche Gloria, assolutamente misto, etnicamente misto, nazionalmente misto, quindi è anche difficile fare delle differenze generiche fra testimoni italiani e sloveni. Ad ogni modo, cosa è emerso relativamente a questo periodo? Che su alcuni eventi particolari le memorie di tutta la comunità goriziana convergono sostanzialmente in una visione concordante per gli eventi narrati, per i termini usati per narrarli e anche per la valenza emotiva che quegli eventi ebbero sulla comunità. Relativamente invece ad altri momenti, ad altre fasi sempre di questo periodo, emergono delle interpretazioni, dei racconti assolutamente antagonisti, discordanti, sia per valenza emotiva sia per linguaggio utilizzato, per tipo di narrazione utilizzata. Provo a delineare velocemente qual è un po' questo andamento memoriale. Fra 30 aprile e 1 maggio del 1945 passano per Gorizia le retrovie dell'esercito nazista, passano per Gorizia i cetnici, sono truppe di occupazione di origine per lo più serba, che hanno operato con funzione antipartigiana per diversi mesi sul territorio goriziano. Il passaggio dei cetnici attraverso Gorizia il 30 aprile è uno di quegli eventi traumatici, sicuramente traumatici, che hanno segnato il ricordo dell'intera comunità. Su questo evento davvero la quasi totalità dei testimoni che ho intervistato ricordano questo evento condividendo lo stesso tipo di immagine del cetnico come barbaro invasore esterno, assetato di sangue, con il coltello in bocca, pronto a portare violenza verso i civili, quindi si usano anche immagini assolutamente in qualche modo esagerate, in qualche modo prendendo gli elementi più così che più colpiscono l'immaginario. E l'intera comunità goriziana si ritrova e si riconosce in quel momento di pericolo, di passaggio, percepito come un pericolo esterno in qualche modo alla comunità stessa. Questo il ricordo del 30 aprile, in grandissima sintesi. È interessante poi vedere come il ricordo di ciò che succede pochissime ore dopo, invece, faccia emergere ricordi assolutamente divergenti. Vi faccio solo un piccolo esempio. Intervisto moltissime persone su cosa avviene il primo maggio. Una parte degli intervistati mi racconta molto tranquillamente: certo che mi ricordo il primo maggio del 45, è stato il giorno della liberazione, è stato il giorno in cui sono arrivati gli angloamericani e ci hanno liberati, sono arrivati sui carri armati, hanno distribuito cioccolate e sigarette alla popolazione che era in festa. Un'altra parte rilevante di testimoni mi dice: certo che mi ricordo il primo maggio 1945, i primi ad essere arrivati in città sono stati neozelandesi, me li ricordo ancora, erano sotto la chiesa di Sant'Ignazio, si stavano facendo delle fotografie. Perché? Non gli era bene chiaro il perché. Comunque i primi ad arrivare, i neozelandesi. Un altro gruppo di testimoni mi dice: certo che mi ricordo il primo maggio del 45, i primi ad arrivare sono stati gli inglesi con le loro divise color khaki, tutti perfettamente stirati, non avevano combattuto un giorno di battaglia in vita loro evidentemente, e ci hanno liberato gli inglesi. Un altro gruppo consistente di persone mi dice: certo mi ricordo il primo maggio, se è il giorno della liberazione, i primi ad essere arrivati sono stati i partigiani di Tito, avevano le scarpe rotte, le divise lise, avevano combattuto strenuamente fino a quel momento e sono arrivati a liberare Gorizia. Allora, è un caso paradigmatico, ve l'ho un po' semplificato, scusatemi, ma il tempo stringe, è un caso paradigmatico, viene da dire banalmente qualcuno sta sbagliando, non è possibile che siamo stati liberati da inglesi, americani, neozelandesi, partigiani di Tito tutti insieme il primo maggio. In realtà no, non sbaglia nessuno. Ognuno ha il suo specifico ricordo di quegli eventi che è legato a diversi elementi. Primo elemento, quando questo testimone è sceso di casa o si è affacciato alla finestra, in quale momento della giornata, perché può aver visto cose diverse. Secondo elemento, quali sono i suoi orientamenti nazionali e politici che lo portano a interpretare gli eventi di quella giornata in maniera diversa. Terzo, anche il contesto culturale in cui ci si trova a raccogliere la testimonianza, come giustamente diceva Anna prima, che interviene sull'elaborazione di quella memoria. Il fatto è che si sta ricordando una giornata estremamente convulsa, estremamente complessa, in cui nell'arco di poche ore effettivamente sono arrivate a Gorizia eserciti diversi. La storia ci dice che sono arrivati prima i neozelandesi, non sono intervenuti, poi subito dopo sono arrivati i partigiani di Tito che hanno preso ufficialmente il controllo della città, e solo alcune ore dopo sono arrivati gli angloamericani. È interessante vedere la diversità di queste memorie e come spesso riflettano anche gli orientamenti e i convincimenti politici. Non è raro che la comunità italiana ricordi prima di tutto l'arrivo degli angloamericani, lo ricordi come un evento festoso, per ricordare solo successivamente che la città sarà poi presa dai partigiani di Tito. Viceversa, molti testimoni di origine slovena ricordano con grande entusiasmo l'arrivo dei partigiani di Tito. Altro elemento, sempre su questa giornata del primo maggio, è interessante vedere la valenza emotiva e il linguaggio utilizzato. Il primo maggio viene ricordato da alcuni come il giorno della liberazione, è il giorno della liberazione dal nazifascismo, è il giorno in cui i partigiani di Tito effettivamente prendono il controllo della città, e per molti questa è liberazione. E raccontano questa giornata come una giornata eroica, una giornata dove anche i più giovani tendono a ricordare il proprio ruolo, ciò che hanno fatto, il fatto che si sono aggregati ai partigiani, il fatto che hanno issato le bandiere sulle facciate degli edifici, il fatto che anche loro hanno contribuito in qualche modo. Dall'altra parte ci sono i testimoni che invece ricordano questo evento in maniera molto Mesta, ricordandolo come il giorno dell'occupazione e non della liberazione, di una nuova occupazione straniera, con un portato emotivo assolutamente negativo, ricordando le persone chiuse in casa, tendendo anzi a sorvolare molto spesso sugli eventi di quella giornata che è ritenuta una giornata luttuosa. Ecco, le memorie effettivamente divergenti, antagoniste relativamente a questo periodo sono sicuramente interessanti e la storia orale è capace di portare effettivamente qualcosa in più rispetto ad altre fonti. Tutta la valenza emotiva, che però è anche complessità. Rispetto a cosa, a quanto ci si potrebbe immaginare, stando ad ascoltare l'uso pubblico che viene fatto di queste memorie, è raro trovare testimonianze che si focalizzino e puntino sulla questione delle foibe. La questione delle foibe non è quasi mai al centro di queste testimonianze. Viene ricordato, viene raccontato il periodo dei 42 giorni di occupazione, delle violenze che sono state portate, ma viene da parte di quasi tutta la comunità affrontato questo tema in maniera estremamente sfumata, mettendo in luce, e così concludo, così poi vi lascio, mettendo in luce anche alcuni aspetti che nelle narrative pubbliche faticano ad emergere. Faccio solo un esempio. Rispetto alle violenze portate dai partigiani di Tito, nelle memorie delle persone di origine slovena emerge l'enorme disagio e l'enorme paura. Il fatto che le violenze venissero da coloro che erano considerati dei liberatori, che erano considerati dei connazionali, coloro che condividevano i valori dell'antifascismo ma anche l'identità slovena, è un elemento di grande crisi interiore per la comunità slovena di Gorizia. E questo è un elemento di grande interesse, non viene negato assolutamente ciò che accade, le violenze vengono raccontate, ma viene raccontato anche il disagio degli sloveni di Gorizia che non si riconoscono in quello che sta succedendo e spesso non si riconoscono nei partigiani di Tito che sono arrivati in città. Dall'altro lato emergono delle dinamiche a livello locale estremamente interessanti. Di fronte a queste violenze, da un lato vengono raccontati gli episodi di spiate, di delazioni, di una comunità quindi spaccata al suo interno che approfitta del caos di quei giorni per regolare i conti, dall'altro lato emergono i grandi episodi di solidarietà all'interno della comunità goriziana, in cui persone di origine slovena vanno presso i comandi partigiani per testimoniare a favore del proprio vicino di casa, a favore di un conoscente arrestato, di un conoscente che magari rischiava la deportazione, che invece viene salvato. Quindi andare a indagare le memorie locali su un evento anche di questa portata storiografica fa emergere una serie di chiariscuri estremamente interessanti da un lato e dall'altro lato quelle che sono le valenze emotive di giornate convulse in cui emerge con chiarezza quanto la visione di ogni individuo fosse parziale, ciò che gli individui sapevano di quello che stava accadendo in quei giorni è parziale, quindi il loro modo di reagire a quegli eventi è influenzato da quello che sapevano. Non sapevano chi stava arrivando, non sapevano spesso quello che stava accadendo, quali fossero gli equilibri fra le forze in campo, questo portava a un'incertezza nel modo di agire e di valutare gli eventi che, secondo me, è da tener conto quando si studiano questi eventi, che spesso vengono raccontati con toni estremamente netti, fra chiari, scuri, chi è colpevole, chi no, chi ha la responsabilità, chi no, invece la storia orale ci permette di lavorare su tutte le gradazioni di grigio. Scusatemi se sono stato iper sintetico, ma volevo stare nei minuti a disposizione, spero ci sia occasione poi per discuterne.
Hai fatto benissimo. Enrico Miletto.
Buonasera, mi sentite?
Sì,
ok.
Sì, ci vediamo anche.
Buonasera, grazie dell'invito, che naturalmente ho accettato molto volentieri. Allora, anch'io cercherò di essere, insomma, di stare nei tempi. Inizierei l'intervento dicendo questo, cioè che quello su cui riflettiamo oggi sono un po' il compito dei miei 15 anni più o meno di ricerca mal contati, che mi hanno portato a raccogliere circa un centinaio di interviste, in buona parte realizzate a esuli giuliano-dalmati, residenti oggi sul territorio piemontese e torinese. Questa è la prima parte del lavoro. La seconda parte invece un po' più recente è dedicata a un percorso che appunto riguarda i cosiddetti monfalconesi e all'immigrazione jugoslava di militanti comunisti italiani arrivati appunto tra il 46 e il 48, e anche in questo caso tra le altre fonti ho utilizzato memorialistica, non raccolta direttamente da me in questo caso, ma presente in alcuni fondi archivistici, tra cui anche alcuni all'Istituto di Trieste. Ecco, comincerei appunto dalla memoria dell'esodo, no? La prima parte, una memoria che, se notiamo, è segnata da narrazioni capaci di far emergere quella che potremmo definire la pluralità dei volti di un esodo, di restituire la valenza emotiva, le condizioni personali di chi parte, ma anche la situazione di partenza, di arrivo, la ricostruzione, questo è un altro aspetto importante, dell'ambiente familiare. Insomma, e le motivazioni che stanno alla base di quello che le memorie veramente percepiscono, descrivono come un atto di rottura radicale. Ora, le memorie, e questo è un primo aspetto, assumono secondo me una duplice valenza. Da un lato cosa diventano? Diventano uno strumento in grado di far emergere quelle che potremmo definire condizioni non altrimenti documentate. E dall'altro invece rappresentano un mezzo per ricostruire percorsi biografici nei quali, in un certo senso, le vicende private dei protagonisti si intrecciano con il lungo Novecento, consentendo così di analizzare, appunto, l'ho già detto, i percorsi della partenza e dell'arrivo, ma anche le dinamiche che li precedono, li accompagnano, che sono costruite anche all'interno degli ambienti casalinghi e familiari, che emergono molto spesso nelle interviste. Ora, noi potremmo provare a interrogare le memorie attraverso alcune parole chiave. La prima, quasi obbligatoria, mi viene da dire, è esodo. L'esodo che costituisce, come dire, il perno, il pilastro dell'architettura della memoria degli esodi di Milano Dalmati, nonché il principale polo aggregativo di queste memorie, appunto da assumere, che sono memorie che assumono il contorno, che l'esodo assume in queste memorie veramente i contorni di una vicenda collettiva che diventa veramente per l'esodo un'esperienza centrale della propria esperienza. È un evento traumatico che si concretizza con l'esperienza, ad esempio, dello sradicamento e dell'esilio. E questo è l'esodo, è un altro elemento, un aspetto che emerge molto forte nella memoria, la percezione dell'esodo, che è percepito come un'espulsione forzata. Perché dico questo? Perché proprio nella gran parte delle testimonianze la valutazione che emerge, ed emerge in maniera trasversale, indipendentemente dall'età dei testimoni, quindi fossero essi adulti, siano essi adulti o bambini al momento dell'esodo, è dunque quella di avere la percezione di essere stati forzatamente espulsi. E si intuisce molto bene in maniera netta anche dalla ricostruzione del clima precedente alle partenze, nel quale riaffiora, ad esempio, da un lato molto spesso la paura e il ricordo delle violenze, e dall'altro proprio, come dire, l'aggressività, no, dei funzionari, dei poteri popolari. Quindi questo potrebbe essere un primo aspetto. Un altro aspetto sul quale appunto le testimonianze ci conducono riguarda le motivazioni dell'esodo, che si presenta come un intreccio, no, di motivazioni differenti, una sorta di multicausalità, se vogliamo chiamarla così. E questo emerge molto, in maniera molto forte nelle testimonianze, dove appunto anche lì secondo me ci sono due o tre aspetti che vale la pena sottolineare proprio come spinta decisiva all'esodo. Uno su tutti, che spesso forse è proprio la memoria rende possibile darne importanza, e soprattutto, come dire, la forte spinta esercitata a partire dalla vita quotidiana nella Jugoslavia di Tito, che costituisce una delle grandi premesse all'esodo. Perché? Perché appunto le memorie ci raccontano come fosse una vita segnata dall'incertezza, dall'ingresso di un mondo completamente diverso. Insomma, questo è un elemento molto, molto importante. Un'altra parola chiave, scusate se anch'io sono un po' veloce, ma anch'io voglio stare nei tempi, un'altra parola chiave sulla quale possiamo riflettere, sulle quali le testimonianze ci invitano, la memoria ci invita a riflettere, è l'arrivo. L'arrivo al quale si coniuga lo snodarsi della vita quotidiana in Italia, che assume, come dire, un ruolo significativo anche in questo caso, proprio nella costruzione della memoria di realtà. Cosa emerge da questo aspetto? Emerge una memoria segnata in maniera, secondo me, eloquente da quelli che possono essere i chiaroscuri di un'accoglienza. un'accoglienza che intreccia da una parte la solidarietà e dall'altra l'esclusione. L'esclusione è caratterizzata da segnali di rifiuto e di incomprensione da parte della popolazione locale, che sfociano in pregiudizi rimasti veramente molto, molto radicati nella memoria dei testimoni. Pregiudizi tesi a identificare i nuovi arrivati, ad esempio, come fascisti o come scomodi concorrenti ai pochi posti di lavoro che poteva offrire l'Italia del dopoguerra. E quindi gli esuli, per utilizzare le parole di Silvia De Pra, che ha scritto un bellissimo romanzo, secondo me, senza salutare nessuno, chi sono gli esuli? Gli esuli diventano i fascisti che venivano a rubare un pane già scarso. Ebbene, questo è quello che emerge da un punto di vista proprio molto forte delle memorie. Memorie che rivelano anche un altro elemento, e cioè il fitto intreccio assistenziale che accompagna l'arrivo in Italia dei profughi di Rodano. Intreccio assistenziale che ha come protagoniste le istituzioni, le forze politiche, l'associazionismo, la società civile, che mettono in campo veramente uno sforzo imponente, ecco, non sufficiente però a eliminare la convinzione degli esuli di essere stati sostanzialmente lasciati soli. Qui c'è trovato un passaggio di una testimone di Robinia che appunto parla dell'Italia come un'Italia che per noi è stata una macchia. Cioè, lasciati soli a contrastare che cosa? A contrastare, diciamo, una quotidianità tormentata, simboleggiata soprattutto dalle lunghe permanenze nei campi profughi. E qui c'è un altro aspetto che torna molto forte nella memoria di Luigi, e cioè il campo. Il campo inteso come un passaggio chiave, un'esperienza lacerante, uno snodo cruciale dell'esistenza. E cosa diventa il campo nella memoria, per la memoria? Per la memoria il campo diventa un simbolo della spersonalizzazione, della perdita del mondo precedente, che porta veramente al rovesciamento della propria identità e a una condizione di turbamento, dispersione, fragilità, acuita soprattutto da quella che appare veramente un'attesa logorante per una riabilitazione, se mi passate il termine, che appariva ogni giorno più lontana. Ecco, l'ultimo passaggio legato all'arrivo è quello che coincide con la ricostruzione della propria vita, il tentativo di riannodare dei fili delle proprie esistenze. Tappe che le memorie dividono in momenti ben precisi, che potremmo individuare appunto nella stabilità lavorativa, nella riunificazione delle famiglie laddove esse furono separate, nell'abbandono dei campi profughi e nel trasferimento nelle abitazioni popolari. Quindi casa e lavoro, simboli di una nuova vita. Una nuova vita dove però continua a trovare spazio uno sguardo al passato che rivive attraverso la nostalgia di luoghi e ambienti nei quali però tutto è mutato, al punto da lasciare tracce sempre più labili della presenza rimossa e cancellata. E qui viene introdotto nella memoria un altro tema interessante, che è quello della perdita, dello spesamento, del lutto per la scomparsa del mondo precedente. Ecco, Torino. Perché Torino? Perché quanto detto trova una corrispondenza nella situazione torinese, che di fatto, se l'analizziamo, è specchio di quello che avviene in Italia. Perché? Perché le testimonianze rivelano lo snodarsi di tutte le tappe che ho velocemente indicato fino adesso. Quindi un'accoglienza in cui trova spazio la concreta assistenza della popolazione, che in linea generale appare ben disposta ad accogliere i nuovi arrivati, attuando importanti gesti di solidarietà e di reciproco aiuto. Non mancano però i chiaroscuri, dinamiche di esclusione, di stereotipi, di pregiudizi, che hanno come teatro principale, forse non poteva essere altrimenti, vista la mia città, la fabbrica. E come protagonisti gli operai che erano fortemente sindacalizzati e che erano, come dire, pronti a etichettare i loro colleghi Giuliano Dana, molti dei quali assunti alla Fiat, ma non solo alla Fiat, come fascisti. Anche perché, come dire, in un'epoca di grandi agitazioni sindacali, la Fiat li assumeva in un certo senso anche per contrapporli a una classe operaia fortemente sindacalizzata. E poi c'è un altro aspetto che riguarda l'arrivo a Torino, soprattutto le donne profughe, vale a dire la manifattura tabacchi. Perché? Perché a Torino si snoda un processo che avviene anche in altre città italiane, ovvero c'è la possibilità di riassorbimento da parte del personale, insomma delle manifatture tabacchi istriane passate sotto la Jugoslavia, nelle manifatture di tabacchi italiane. E quindi a Torino abbiamo un folto nucleo di lavoratrici, in gran parte provenienti da Pola, Rovigno e fiume che viene assunta alla manifattura, alla manifattura. Infine, l'ultimo aspetto riguarda anche qui il riannodarsi dei fili della propria vita, perché? Perché anche nella mia città, appunto, abbiamo il passaggio dai campi profughi alle case vere e proprie. Ed è questo un passaggio molto importante nel riannodare i fili della propria esistenza. Vi cito semplicemente anche qui un passaggio di una testimonianza molto eloquente, secondo me, e di un esule di Fiume. Allora, quando ci hanno dato una casa, cominciava a cambiare un po' la vita. Per noi, quando abbiamo aperto la porta e siamo entrati, ci siamo trovati tutti e quattro dentro e l'abbiamo chiusa, sembrava un castello, sembrava di essere in paradiso. Ecco, questo secondo me è interessante proprio per evidenziare proprio l'importanza, no, di questo tentativo di riannodare il processo. Ecco, l'altra parte appunto della mia ricerca in questo periodo ha preso in considerazione, l'ho detto prima, il contesto monfalconese, su cui mi sto a dilungare, e l'emigrazione in Jugoslavia di militanti comunisti provenienti da altre regioni d'Italia. Ecco, nonché di ex partigiani coinvolti in rappresaglie e vendette nell'India del dopoguerra, molti arrivavano dal Triangolo Rosso, ma a parte questo, cioè, la cosa interessante è che io ho lavorato anche in questo caso su fonti di memoria che consentono, come dire, di mettere a fuoco alcuni elementi. Cominciamo con il primo, che forse può essere banale, ma secondo me non lo è tanto, cioè le biografie, le storie. Nel senso che, grazie all'incrocio di queste fonti, noi possiamo vedere come tutti, gran parte di questi militanti abbiano in realtà un tratto comune, cioè un percorso comune, ovvero l'antifascismo, la persecuzione fascista, la partecipazione alla guerra di Spagna, il confino, l'assunzione di ruoli di primo piano nella resistenza e infine la partenza per la Jugoslavia. Ebbene, si tratta di militanti che hanno dedicato al partito, all'ideologia, l'intera esistenza. E quindi questo emerge veramente in maniera netta dalle loro biografie. L'altro aspetto è quello relativo alla Jugoslavia, cioè nel senso all'impatto con la realtà di un paese alla cui costruzione volevano contribuire in prima persona. Ecco, e quindi nelle testimonianze non è difficile scorgere l'entusiasmo della spinta rivoluzionaria che li anima, sostituita però ben presto, dopo i primi contatti con la realtà jugoslava, da un sentimento di sconforto, divenuto sempre più intenso, dovuto non soltanto, come dire, al drastico peggioramento di quelle che furono le condizioni di vita, ai processi non sempre lineari e semplici inizialmente di inserimento, ma soprattutto, almeno questa è l'interpretazione che io ne darei, all'impatto con una realtà diversa rispetto a quella immaginata, caratterizzata da uno scollamento tra le masse e i vertici del partito, da alcuni privilegi concessi ai militari e non per ultimo, e questo è un aspetto interessante, dalle pressioni adottate dalle autorità jugoslave contro gli esuli che si apprestavano a lasciare la città. E questo è un altro elemento interessante. Un ultimo aspetto, poi concludo anch'io così sono i tempi, riguarda il rientro in Italia. Che li vide restare isolati e cadere vittime di un vero e proprio silenzio. Essi scontarono quindi che cosa? Un vero e proprio, secondo me, paradosso del rientro, che è ben documentato dalla memoria mistica, che ripercorre non soltanto i due passaggi di una quotidianità segnata da miseria e disoccupazione, ma soprattutto l'isolamento dal quale vennero avvolti al loro rientro. Da chi? Dagli stessi compagni e dai vertici del partito, che consideravano la loro esperienza in Jugoslavia, come dire, come un cubo di errori da dimenticare. Ma questo non solo, perché dietro l'isolamento e al silenzio cosa c'era? C'era ben vedere la volontà di escludere, quindi qui c'è quel meccanismo di difesa a cui Gloria Nemes faceva prima riferimento, c'è la volontà di escludere coloro che per i propri trascorsi avevano mutato la loro fisionomia politica, diventando addirittura dei possibili infiltrati del regime jugoslavo. E quindi qui noi abbiamo un esempio dell'ideologia utilizzata come una base per un giudizio storico nel tempo, all'interno di una vicenda in cui i protagonisti continuano, nonostante il peso della propria esperienza individuale e politica, a mantenere vivo il pensiero di Stalin, facendo così emergere il paradosso di un passaggio nel quale, a ben vedere, secondo me si saldano due leggi caratterizzanti il Novecento, e cioè l'emigrazione e l'ideologia. 15 minuti e 36 secondi, spero di essere stato nei tempi. Anch'io, naturalmente, se ci sono delle domande, risponderò molto volentieri. Grazie.
Grazie Enrico, e sentiamo Alexei Kals.
Buonasera a tutti, mi scuso perché non sono sprovvisto di microfono e di cuffie, poiché mi trovo in un luogo, tra virgolette, di fortuna e non ho sotto mano nessuna apparecchiatura tranne il computer. Spero che l'audio sia almeno, come dire, se non proprio apprezzabile, almeno tollerabile, ecco, dal punto di vista della qualità.
Apprezzabile.
Bene, bene, grazie allora. Allora, io direi brevemente, molto schematicamente, alcune cose sul discorso delle migrazioni, non solamente sull'emigrazione, ma le migrazioni più in generale, premettendo brevemente che il nostro... L'area in questione che stiamo trattando è stata durante i secoli molto molto toccata da questo fenomeno, però dobbiamo constatare che la storiografia si è interessata alle migrazioni soprattutto quando sono state, diciamo, provocate o generate da eventi di rottura, no? Guerre, cambiamento di confini, migrazioni forzate, quindi scontri, conflitti ideologici, nazionali e via dicendo, ma quello che vorrei innanzitutto sottolineare è che parlando non solamente delle grandi città di Trieste, ma anche di Gorizia, di Monfalcone, di Fiume, di Pola, ma anche del territorio, potrei dire che le migrazioni sono state, hanno fatto parte della storia sociale, della storia economica e quindi sono un elemento pregnante di questa storia di cui parliamo, anche se spesso non ce ne accorgiamo, quindi diamo importanza più a un determinato tipo di migrazioni che a quelle, diciamo così, più, tra virgolette, pacifiche, ecco. E, punto secondo, il mio discorso verte non tanto sui contenuti, sui problemi, quanto sulle fonti e sugli aspetti metodologici, anche se si ricollega a quanto già i colleghi che mi hanno preceduto hanno esposto e hanno anche approfondito in certi casi. Quindi vorrei parlare di un tipo di immigrazione che in certo qual modo è anche se il risultato di questi grandi eventi, diciamo, politici del XX secolo, l'emigrazione che ha portato un numero considerevole di triestini, ma anche non triestini, durante gli anni 50 verso altre parti del mondo, ma soprattutto in Australia, e in riferimento a questo tipo di emigrazione, a questo evento emigratorio, vorrei dire qualcosa su due tipi di fonti, quella che è al centro quelle che sono al centro del nostro incontro odierno, cioè le fonti orali, la testimonianza orale, ma anche un altro tipo di fonte che non è propriamente una fonte orale, però ha a che fare molto e ampiamente con l'oralità. E sono fonti che abbiamo imparato a chiamare, a conoscere come fonti della scrittura popolare. E quindi mi riferisco soprattutto alle corrispondenze, ma potremmo parlare anche di diari, ma diciamo soffermiamoci più sulle corrispondenze. Allora io ho studiato ormai diversi decenni fa, anche sul campo, ho fatto diversi incontri, ho raccolto una cinquantina di testimonianze orali su questo fenomeno emigratorio in Australia, facendo delle interviste sia a Trieste sia in Australia, quindi ho valutato e ho cercato di ricostruire questa vicenda attraverso proprio le testimonianze, gli occhi e il vissuto e la memoria delle persone che in prima persona hanno appunto vissuto questa esperienza migratoria, che in gran parte si trovano ancora in Australia, in una piccola parte sono ritornate a Trieste e quindi hanno potuto testimoniare anche sul loro ritorno, non solamente sulla loro partenza e sulla loro vita in questo contesto, nuovo contesto internazionale di cui sono venute a far parte. Poi però ho fatto delle verifiche, se posso così dire, sulla base dell'altra fonte, cioè della fonte scritta, delle corrispondenze. E quindi qui l'oralità c'entra nel modo che spiegherò. Cioè c'è una differenza sostanziale tra la testimonianza resa, quindi raccontata, e quindi, come ben tutti sappiamo, che risente nel tempo dell'elaborazione, degli influssi, di tutto quello che succede. Quindi è in qualche maniera fissata in certi punti, però può anche cambiare, può anche alterarsi. Ed una, diciamo, chiamiamola testimonianza, ma non è una vera e propria testimonianza, di un'esperienza però in forma scritta, attraverso, per esempio, la corrispondenza delle lettere, che invece è fissata in quel tempo, nel quale viene messa nero su bianco, viene scritta, no? E quindi rimane, è molto simile, anzi uguale, ad un documento convenzionale, un documento storico classico, una carta scritta, insomma, no? E quindi anche il confronto tra la corrispondenza scritta e la testimonianza orale può esserci di aiuto per fare delle verifiche, quindi per schiudere degli spazi, non solamente di vita pratica ma anche di vita affettiva, quindi spazi anche emozionali, venire a conoscenza di aspetti che le fonti, diciamo così, classiche prodotte dalle autorità sul fenomeno, che non mancano queste fonti, non riescono a darci. Quindi sia la testimonianza orale, sia la fonte scritta, sia la corrispondenza ci schiudono degli spazi che sono molto molto interessanti e che fanno di queste fonti non solamente, come dicevi tu prima, Gloria, nella tua introduzione, delle fonti di illustrazione, ma credo che si possano considerare anche come fonti che ci permettono di studiare e di conoscere degli elementi e fare delle interpretazioni che hanno un valore anche più universale, quindi di entrare nella problematica da una porta, diciamo, non convenzionale, e ritrovarci con una serie di elementi da poter usufruire per meglio proprio comprendere sia le motivazioni, sia i vari aspetti più intimi, se vogliamo dire così, più soggettivi, che hanno portato a certe scelte, come fu appunto la scelta di 10 o anche più mila triestini di fare le valigie a un certo momento, dal 1954 soprattutto fino al 1957, ma qualcuno è partito anche più tardi, fino agli anni 60, quindi di cambiare aria completamente, di dire addio per lo più definitivo ad un contesto diciamo anche storico, di un vissuto anche storico, e cambiare in certo qual modo pagina. Se passo più specificamente alle testimonianze, alle corrispondenze, vorrei richiamare la vostra attenzione a un'altra fonte molto interessante, che rientra in certo qual modo tra le corrispondenze, ma non si tratta di una corrispondenza classica scritta, che ma di una corrispondenza tramite registrazioni magnetofoniche, cioè nastri magnetofonici che negli anni 60 non hanno sostituito, ma si sono aggiunte alle corrispondenze scritte, quindi alle lettere, alle cartoline postali, alle fotografie e via dicendo, e che aggiungono nuove potenzialità e nuove altre possibilità di indagine proprio di questa esperienza, no? Quindi ho avuto la fortuna di raccogliere di avere a disposizione, a dire il vero, non le ho raccolte io perché mi sono state in qualche modo fornite, ecco, da un'amica che casualmente la sua famiglia è stata coinvolta da questo fenomeno migratorio verso l'Australia e non solamente verso l'Australia, e un componente di questa famiglia ha avuto l'accortezza e anche la passione di raccogliere queste varie corrispondenze da varie parti del mondo, comprese queste corrispondenze su nastri magnetofonici, come un corpo, come una ricchezza, come dire, come un archivio, sotto forma di un archivio familiare. E quindi ho avuto modo e la possibilità di studiare questo archivio familiare e quindi ho potuto anche confrontare i vari tipi di fonti e inoltre ho avuto anche la possibilità negli anni 90 di incontrare poi questi protagonisti che sono venuti in visita a Trieste e quindi ho avuto anche la possibilità di raccogliere le loro testimonianze e facendo il confronto ho notato le differenze che c'erano e ci sono tra queste diverse fonti prodotte dalle stesse persone. Quindi tra le differenze che intercorrono tra la corrispondenza scritta, che inizia alla metà degli anni 50, quindi all'indomani della partenza, e va avanti fino alla fine del millennio, e poi le corrispondenze attraverso le registrazioni che sono concentrate negli anni 60 e poi la testimonianza che è stata resa, che ho raccolto negli anni 90. Quindi si possono notare si fanno delle scoperte molto 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 interessanti, ad esempio per quanto riguarda la questione identitaria. Questi sono è una tipica famiglia di persone appartenenti a diversi gruppi linguistici, questi contesti linguistici, quindi ci sono gli sloveni di Trieste, poi sono croati dell'Istria, che però trasferendosi in Australia hanno come lingua franca familiare il triestino, quindi il dialetto triestino italiano. E quindi tutte queste testimonianze scritte, tutte le lettere e tutte le registrazioni magnetofoniche sono tutte in triestino, per forza di cose, anche perché si riferiscono a i destinatari non sono esclusivamente i componenti familiari della famiglia rimasti a Trieste, ma una cerchia di conoscenti e amici, quindi viene utilizzato in questa corrispondenza lunga diversi decenni il triestino come lingua franca, cioè quello che succede normalmente a Trieste quando ci si incontra, insomma si parla in triestino e poi magari si scopre che ci sono sia i triestini italiani sia triestini sloveni o magari anche altre persone provenienti da altre parti, da altre aree linguistiche. Però interessante in tutta questa corrispondenza è quello che viene raccomandato da Trieste, dalla parte triestina, dalla parte della famiglia che rimane a Trieste, che è molto ancorata nella cultura e anche nella comunità slovena. Quindi voglio ricordare solamente un episodio, come molto spesso il padre del protagonista in Australia da Trieste raccomanda sempre al proprio figlio di non dimenticare mai la madrelingua, no? E questa madrelingua sarebbe lo sloveno. Però in tutta questa corrispondenza, come dicevo, non c'è traccia di sloveno, e anche le figlie, tre figlie che nascono, che sono già, due partono da Trieste, una nasce in Australia, vengono in qualche maniera, gli viene trasmessa questa cultura triestina attraverso il dialetto triestino, e quindi non sanno una parola di sloveno. Però quando io incontro a Trieste negli anni 90, verso la metà degli anni 90, queste persone, soprattutto il protagonista che si chiama Berto, ecco, vengo sorpreso da qualcosa che mi pare molto, molto significativo per, diciamo così, la cultura triestina. Quindi si potrebbe anche trovare, sono convinto di poter trovare queste cose anche a Trieste. Quindi che questo Berto parla uno sloveno che non è tipicamente triestino, perché l'aveva appreso durante i suoi 3 anni di servizio volontario nell'esercito jugoslavo, dal 45 al 48. Quindi è uno sloveno che viene parlato, per esempio, in Slovenia, ma più nella Slovenia interna. Diciamo uno sloveno che potrei classificare lubianese, ecco, così potrei dire, no? Ecco, allora questo è solo un episodio, è solo un esempio di come queste diverse fonti provenienti dalle stesse, prodotte dalle stesse persone, possono darci degli possono indurci a delle interpretazioni errate o anche differenziate, se non teniamo conto, se non le confrontiamo. Quindi potremmo incorrere anche delle interpretazioni sbagliate. Ma posso, a questo proposito, se mi rimane ancora un minuto di tempo, citare un altro esempio. Per esempio, negli anni 90, verso la fine degli anni 90, sono state raccolte diverse testimonianze di triestini emigrati in Australia. Ci sono 2 o 3 libri pubblicati in quel periodo in cui compaiono queste testimonianze di decine e decine di persone, e tra le quali alcune che io ho conosciuto, che ho anche intervistato. Però un'altra sorpresa che ho avuto è che le mie interviste di queste persone differiscono significativamente da quelle che ho trovato pubblicate. Perché è ovvio, come si sa, dal punto di vista metodologico è molto noto, come la testimonianza non è una cosa neutrale, ma è una cosa che dipende anche a chi viene data, no? Da chi fa le domande, da cosa il testimone si aspetta, no? Oppure c'è una certa tendenza anche ad una autocensura in qualche modo, no? Dipende da chi ci ascolta. A determinate persone siamo disposti a raccontare delle cose in una maniera che magari ad altre persone non siamo disposti a raccontarle alla stessa maniera. E quindi la mia constatazione, leggendo questi libri di testimonianze e conoscendo alcuni dei testimoni, è stata duplice. Innanzitutto che tra questi testimoni, uno che legge queste testimonianze non riconoscerà dei testimoni sloveni. Cioè è come se i testimoni di lingua slovena che sono stati coinvolti non si fanno riconoscere. Sono riconoscibili per chi già riesce ad individuarli, perché li conosce, oppure dal contesto si può certe volte capire che in qualche modo appartengono alla parte slovena di Trieste. Questa è una constatazione. La seconda è che, ad esempio, dei testimoni che a me hanno raccontato di essere emigrati, di aver lasciato Trieste per motivi non puramente economici o di lavoro, ma per motivi politici, nel senso che non erano talmente legati, diciamo, all'idea del territorio libero di Trieste, che una volta caduta questa possibilità, con il ritorno dell'Italia, hanno in quel momento lì preferito lasciare Trieste e andarsene in un altro paese, sperando di trovare quelle condizioni di vita e di anche pace, diciamo, interiore anche, che a Trieste non sperarono di avere. Anche questi fatti, per esempio, in queste testimonianze che sono state raccolte in questi libri, non emergono. Quindi è interessante come queste persone sorvolino su questi argomenti, no? Quindi vorrei concludere questo mio intervento proprio sottolineando questi aspetti che qualsiasi ricercatore deve tenere conto per poter interpretare e utilizzare al meglio questo tipo di fonte, questo genere di fonte.
Grazie Alexei, vedete quante suggestioni e quante complessità escono da questi cantieri di ricerca, da questo attraversamento attraverso vari cantieri di ricerca. Mi sembra una cosa, andando a sottolineare tante cose, ma mi sembra particolarmente interessante questo discorso della ricerca delle corrispondenze che possono esserci tra fonti orali, lettere, memorialistica, diaristica e anche io direi la narrativa. La narrativa, ad esempio, dei rimasti, degli italiani rimasti, contiene uno straordinario repertorio di verità. È tutta vera, fa riferimento a fatti veri, che però negli anni del dopoguerra non potevano essere espressi quanto tali, ma dovevano andare nella versione di fiction, invenzione, per non rischiare rispetto al regime. Ecco, questo intreccio di queste corrispondenze tra fonti diverse sono veramente la parte più corposa, il precipitato più valido delle nostre ricerche. E non so se io posso dare la parola a qualche studente o a qualche altro ospite che ci sta seguendo, o se c'è Raul che vuole aggiungere qualcosa.
No, certo, sei tu che stai conducendo. Sarebbe bene se qualche studente avesse qualche domanda, ma non è detto, visto il livello abbastanza sofisticato degli interventi che abbiamo sentito.
Ma giusto, forse credo. Anche il prof ha qualche domanda.
Dibattito aperto, studenti, ospiti, chiunque. Prego, c'è una mano alzata.
Buonasera, grazie a tutti. Io invece volevo dire al professor Alexei Kalc che ho una testimonianza un pochino più recente di nostri parenti venuti dall'Australia e partiti appunto proprio in quegli anni da Trieste, figli in realtà, che hanno poi sono partiti a 5 anni, quindi hanno fatto le scuole in Australia e lavorano e vivono in Australia, che si sono lamentati invece proprio perché andando nei negozi non si parla più il triestino. Loro parlano solo triestino, non parlano l'italiano, parlano l'inglese logicamente, ma non si sono lamentati tantissimo del fatto di aver perso proprio questa identità.
Sì, non so se posso intervenire.
Prego, prego, volevo
posso? Solo...
Sì, sì, prego.
Sì, ovviamente questa emigrazione triestina in Australia ha riprodotto in Australia una mini Trieste, diciamo così, no? Per cui, come succede molto spesso tra gli emigranti, quando abbandonano la propria, diciamo, no, il proprio paese o la propria città o il proprio luogo, e se ne stanno via diversi decenni senza tornare, la loro diciamo, visione delle cose è un po' fissata in quel periodo in cui sono partiti, no? È ovvio che il tempo corre per tutti, ci sono quindi si rimane un po' scollati dalla realtà, no? Di Trieste, quindi loro hanno conservato sicuramente questa visione, questa immagine di Trieste, di come è stata loro passata in quegli anni, o come se la ricordano da bambini, e quindi al confronto della Trieste di oggi, nella quale anch'io, che non sono mai emigrato da nessuna parte, ma confermerete anche voi che ormai il triestino è scomparso quasi da Trieste, non si può entrare in un negozio se chiedi qualche cosa ti rispondono in lingua italiana molto spesso, no? Ancora 30 anni fa non era così, questo è un elemento. Ma per ritornare a prima, se posso permettermi di aggiungere una cosa che mi sono dimenticato di dire, ma mi sembra fondamentale e molto, molto, molto importante, che l'emigrazione, come tipico fenomeno di separazione, però vale lo stesso anche per la guerra. Anche durante la guerra sono noti gli studi sulla Prima Guerra Mondiale, sulla base delle lettere scritte da delle trincee, no? C'è stata un boom di scrittura popolare generato dalla guerra. Ecco, come la guerra, soprattutto anche l'emigrazione è un forte generatore di corrispondenza, è un forte generatore di scrittura popolare, perché induce induce a scrivere gente che per il 90% mai altrimenti avrebbe scritto. E non solo questo, induce la gente a scrivere di cose che normalmente avrebbe, di cui normalmente avrebbe comunicato verbalmente, avrebbe parlato, non avrebbe scritto, no? E quindi le lettere sono importanti anche perché riportano degli aspetti della vita, dei sentimenti, di tutti gli aspetti della vita quotidiana che altrimenti non sarebbero mai state scritte, no? E quindi questa fonte è molto valida anche per questo motivo, e quindi rappresenta un patrimonio eccezionale proprio che andrebbe scandagliato e analizzato molto più in profondità e molto più sistematicamente di quanto non lo si faccia. C'è un piccolo problema, a differenza delle fonti, diciamo così, ufficiali, che trovano la loro collocazione naturale e quasi meccanica negli archivi, le fonti, le corrispondenze finiscono molto raramente negli archivi o nei musei, perché rimangono negli archivi familiari, e gli archivi familiari, si sa bene, sono soggetti poi anche a dispersione. Basta fare visita a un antiquario e si possono trovare il banchetto con le buste, un altro banchetto con le lettere, un terzo banchetto con i francobolli, e quindi si può capire subito che queste corrispondenze, questi corpi di lettere che una volta facevano parte, che erano la testimonianza di una vita familiare, di una vita di persone, vengono in qualche modo smembrati e non sono più, non si possono più ricostruire, ecco, quindi le corrispondenze hanno questo aspetto negativo, che sono di difficile ritrovamento e di difficile conservazione. Bisogna avere, diciamo, anche un po' di fortuna e la costanza di cercare e la fortuna di trovarle.
Bene. Altre domande? Mani alzate.
Non vedo mani alzate, ma se qualcuno vuole intervenire, prego, anche fra gli ospiti.
Buonasera.
Buonasera, prego.
Quello che così mi è venuto così alla mente sulla questione delle memorie, il fatto che, insomma, parlo magari per esperienza personale, è stato il fatto che ho visto casi in cui le persone che hanno attraversato certi periodi storici e certi avvenimenti volevano in certo senso cancellare, diciamo, non parlarne, quasi per non indurre certe, diciamo, emozioni nelle persone che ascoltavano, no? Quindi un senso di rabbia, di voglia di riscatto, e quindi preferivano parlarne, diciamo solo marginalmente, proprio per quasi voler dire, voler porre, diciamo, una fine, no? Magari a tutto quello che avevano vissuto.
Questa è la sua domanda, la sua riflessione?
Sì, sì, cioè, diciamo, in merito appunto a tutta la questione, appunto parlando di memorie, di che possono appunto essere molte volte contrastanti, o comunque devono essere lette appunto magari ci deve essere una così, che magari non coincidono molte volte. Così quello che appunto ho notato così magari in vari contesti era il fatto appunto che alcune persone proprio decidono di non parlarne, o comunque di, pur essendo stati magari dei veri e propri, diciamo, testimoni proprio oculari o comunque degli attori proprio.
Ecco, questo è uno stimolo per tutti i nostri relatori, no? Il tema del silenzio.
Ne abbiamo parlato all'inizio, no? Ho detto che è una caratteristica importante, anche pesante, del confine orientale, perlomeno sino a tutto il Novecento, possiamo dire. Perché il silenzio? Perché alcuni non parlano, ma per una serie lunga di fattori che sono stati analizzati soprattutto dalla letteratura sulla deportazione. Non parlano per la scarsa fiducia nell'interlocutore, scarsa fiducia di essere capiti, di essere accolti. Non parlano per non riattivare sofferenze sopite con gli anni. Non parlano perché non vogliono gravare l'interlocutore di quella che Susan Sontag chiamava la sofferenza degli altri, no? Non parlano perché quell'esperienza traumatica, perché dietro al silenzio molto spesso, direi quasi sempre, c'è un trauma, non è stata sufficientemente elaborata ed espressa con parole che siano comprensibili per tutti. E, tendenzialmente più tempo passa, più le persone magari sono disponibili a parlare. e soprattutto quando sono anziane hanno poco o niente da perdere. Poi ci sono momenti che la storia orale spesso ha sottolineato in cui il ricordo urge e deve essere espresso con una certa veemenza, ad esempio con la morte dei parenti anziani, con la scomparsa della memoria vivente, con la morte dei genitori. Allora, chi è portatore di memorie che in qualche modo contrastano questo azzeramento, questo annullamento, si sente magari particolarmente motivato ad esprimersi in quella situazione.
Pongo io una domanda allora a tutti. Bisogno di memoria, ossessione della memoria? Una bella polarizzazione, cosa mi dite? Sentire molto spesso c'è bisogno di memoria, di salvare la memoria, di superare i silenzi, e d'altra parte ci sono situazioni di peso, di gravame fortissimo delle memorie sulle comunità. Anna, volevi dire qualcosa tu? Visto la mano alzata?
Anna di Gian Antonio?
Forse è bene che accendi il microfono.
Dunque, a proposito della domanda precedente, volevo dire che il fatto di parlare o non parlare, secondo me, dipende appunto dal contesto in cui si trova chi dovrebbe parlare, cioè se appunto è un contesto accogliente, se è un contesto pronto anche culturalmente ad accettare la testimonianza. Per esempio, ecco, Lidia Beccaria Rolfi, una grande deportata, dice che non parlò fino agli anni 70 perché sentiva nell'uditorio un interesse morboso rispetto al fatto se le donne nel lager avessero subito violenza oppure no, e si disinteressavano totalmente invece degli altri aspetti del lager, la macchina concentrazionaria su cui lei invece voleva discutere e riflettere. Quindi c'è un problema soggettivo di chi sta in silenzio, ma c'è un problema anche del contesto che deve essere pronto a recepire determinati discorsi. Per quanto riguarda la sovrabbondanza, mi riferisco a quello che dice Gloria. Io non credo che ci sia un surplus di memorie, per esempio, dei ceti popolari. Non lo credo, perché credo che l'interesse per queste storie popolari sia andato nel tempo scemando. C'è un surplus invece di questa cosiddetta memoria, che in realtà non è memoria, ma è un modo surrettizio di fare storia, diciamo. Una reinterpretazione della storia. C'è una memoria codificata in qualche modo, e questo pesa sulle comunità, no? Per cui appunto pesa sulle comunità istriane, pesa, ecco, per esempio a Gorizia, diceva Catona, la memoria delle foibe, ma che non è in realtà una vera e propria memoria, ma è una rielaborazione di tipo politico. Quando invece poi si scopre che nei racconti e nelle memorie questo tema della foiba affiora poco. Quindi secondo me c'è bisogno di raccolta di testimonianze e di minor uso di una finta memoria che in realtà ha un'opinione di tipo politico più strutturato, ecco.
Buonasera, volevo fare solo una piccola aggiunta, se posso, per quanto riguarda le memorie. E abbiamo sentito parlare, penso per l'ambito triestino, istriano, abbiamo sentito parlare certo dell'esodo, dei triestini che se ne vanno in Australia, ma poco si sa dei triestini che vanno a comporre la classe dirigente, la nuova classe dirigente in zona B sono sia italiani sia sloveni. Questi vengono accolti, fanno parte del nuovo quadro dirigente anche perché conoscono entrambe le lingue, sia quella slovena sia quella italiana, per quanto riguarda il periodo, diciamo, dal 47 al 54 mi riferisco. Volevo fare forse, si conoscono i nomi di alcuni dirigenti, ma ci sono anche tutta una serie di famiglie di cui si conosce poco questa storia. Ecco, forse solo questo volevo aggiungere a quanto detto da voi, grazie.
Bene, grazie. Altri? Vedo una mano alzata.
Sì, buonasera professore, buonasera signori ospiti, vi ringrazio per i vostri interventi. Volevo dare una piccola testimonianza. Io sono figlia di un adolescente della guerra. Lui abitava in campagna e in campagna avevano le visite diurne dei nazisti e notturne dei partigiani. Pertanto ha sviluppato mio padre una teoria del silenzio, nel senso che qualsiasi cosa dicesse o andava contro uno o contro l'altro, per cui ha sviluppato una personalità molto introversa, molto attenta al dire, al parlare, a che cosa esprimere. E soprattutto non ha portato la testimonianza, oltre a questi fatti, insomma, qualche episodio di attacchi aerei o rapporti con i contadini del vicinato, non è riuscito a portare alla memoria e alla testimonianza verso gli altri di quello che ha vissuto in quel periodo. E secondo me è una grossa perdita, perché effettivamente c'era un silenzio quasi obbligatorio, quasi imposto, no? di una paura di essere accusati di schierarsi o con i fascisti, i nazisti, oppure con i partigiani. Ecco, volevo dire questo, che esiste anche questo tipo di silenzio, il silenzio della paura, che poi rimane nell'essere umano come connotazione propria. Grazie.
Vedo mani alzate, Alexei e Mileto. Prego.
Comincio io?
Sì.
Ah, ok. No, ma io solo, anch'io volevo riallacciarmi a un paio di interventi. Che tra l'altro ho trovato molto interessante. Il primo è quello relativo alla lingua, all'uso del dialetto che se ne fa, appunto il professor Kalker parlava di Trieste, eccetera. Ma volevo un po' capire, cioè, secondo me questo è anche un elemento dovuto alle generazioni. Cioè, io faccio anche un esempio forse molto banale, me ne scuso, però ad esempio anche qui a Torino, dove abbiamo anche in Piemonte arrivano veramente moltissimi Giuliano Dalmata, ci sono tre grandi campi profughi, tre villaggi giuliani, borghi giuliani, quindi c'è tutto un contesto dove in realtà ancora oggi forse succede la cosa inversa rispetto a quello che si diceva, cioè nel senso che invece il dialetto continua anche a ancora permeare le atmosfere. E l'altro elemento interessante non è solo il dialetto, ma sono anche i passaggi legati alla cultura materiale. Mi scuso di nuovo dell'esempio, cioè qui a Torino abbiamo un pasticcere che non è istriano, tutt'altro, ma che vive nel borgo di Dalmata dagli anni, insomma, da generazioni, e a Natale, a Pasqua fa le pinze, ecco, tanto per intenderci. Quindi questo potrebbe essere un elemento, e non so se appunto si ritrova anche in altri fattori. E poi l'ultimo passaggio, cioè l'ultima considerazione, era quella relativa al silenzio della memoria. Io a volte devo dire che ho trovato sicuramente nella raccolta di testimonianze la scarsa fiducia delle essere accolti, le sofferenze sopite, eccetera. Però secondo me un altro elemento che va forse anche messo in evidenza, almeno per quello che mi riguarda, è anche lo stupore, cioè nel senso che a volte ho trovato veramente molta disunità, soprattutto lo stupore di voler capire delle storie che per il testimone erano da dimenticare o sembravano già dimenticate. E qui mi sono trovato anche a volte di fronte a queste situazioni, che forse potrebbe essere anche un altro elemento di riflessione.
Alexei, vuoi intervenire?
Sì, volevo solamente aggiungere a quanto ha detto Alessandra Tremul, che tra l'altro saluto, che c'è anche un altro tema del tutto quasi non sconosciuto o poco studiato, cioè il cosiddetto, chiamiamolo così, rinnovamento di tutta la popolazione dell'Istria dopo l'esodo, no? dopo la fuoriuscita, dopo la partenza degli italiani e tutti coloro che, anche se non erano italiani, hanno scelto di partire. Quindi arriva lì una popolazione completamente nuova, per esempio il sud di Capodistria, che il 90% della popolazione viene ricostruito in una certa maniera. Quindi anche la memoria di questi e di questo fenomeno mi sembra che non sia ancora abbastanza studiata, ecco così, e secondo me sarebbe una cosa molto, molto interessante da fare. Questo è un punto. Un secondo punto mi è venuto adesso in mente sul silenzio, riguardo al silenzio. Io ho avuto dei vicini che, una famiglia, i genitori erano stati, i figli erano i miei coetanei, insomma, adesso non vivono più qui, ma i genitori erano stati deportati nei campi di concentramento perché avevano in qualche maniera collaborato col movimento di liberazione, erano stati vittime di una soffiata fatta da altri compaesani, quindi non gente da fuori. Io non riuscivo mai a capire come mai, ad esempio, pur essendo sloveni, pur avendo avuto questa esperienza, non entrava nella mia logica, diciamo così, il fatto che avessero che i loro figli non sapessero lo sloveno, che avessero fatto le scuole italiane, che in qualche maniera avessero scelto questi genitori per i propri figli questa strada. E poi mi sembrava da ragazzino molto, molto strano, perché quando qualcuno veniva in casa loro, anch'io, loro avevano una nonna che chiudevano in qualche maniera in un'altra stanza. E poi sono venuto casualmente a capire tutta questa situazione, un giorno incontrando questa signora, ma molti, molti decenni dopo, una quindicina d'anni fa, poco prima che morisse, ci siamo incontrati perché abbiamo portato i rifiuti, insomma ci siamo incontrati davanti al bidone dei rifiuti, e lei spontaneamente, senza che io non me l'aspettavo, mi ha cominciato a raccontare la storia difficile della loro vita e delle loro paure. È venuto fuori che sia lei sia il marito erano talmente terrorizzati dall'esperienza vissuta durante la guerra che questa paura faceva sì che loro avessero in qualche maniera paura anche di far sentire a qualcuno che non conosceva, quando veniva da loro, che la loro nonna, la loro mamma, non conoscendo l'italiano, parlava solamente in sloveno. Quindi un silenzio di questo genere, no? Una situazione di questo genere che forse appare estrema, ma io credo che fosse abbastanza diffusa tra gli sloveni, soprattutto quelli che vivevano in città. Quindi molto spesso, anche ci succede anche adesso, che magari quando alzi il telefono, la gente non conoscendoti incomincia a parlare italiano. Quindi c'è in qualche maniera ancora dentro di noi una specie di paura di questo genere, che poi, e questo si ritrova poi anche nelle testimonianze, per forza di cose, come una forma di autocensura o, chiamiamolo, una forma di silenzio, di cose di cui non si può, non si vuole parlare, o semplicemente non si vuole esprimere del tutto, non ci si vuole mostrare del tutto come si è, insomma, no? Ci si vuole in qualche maniera camuffare, ecco, per vedere come stanno le cose, se non altro, per capire meglio, per poi eventualmente aprirsi.
Grazie, mi pare che questo tema delle paure sia molto trasversale fra le diverse esperienze, no? Come sottofondo dei silenzi. Prego.
Sì, se non ci sono altri interventi, sì, il tema del silenzio è stato appunto molto tematizzato ed è pesante soprattutto sulle seconde generazioni, no? Sui figli, che comunque ricevono delle eredità, anche in modo delle eredità immateriali, perché ci sono altri modi di trasmettere che non sono le parole. E poi sulle culture materiali, no? Come fondamento identitario, non è solo il dialetto che tiene, o la lingua mamma, la lingua delle cucine di casa, che tiene assieme le comunità, ma anche tutta una serie di dati sensoriali, di tradizioni, di modi di dire, di pratiche consuetudinarie che tengono assieme l'identità comunitaria. È chiaro che nel caso dell'immigrazione a distanza di 20, 30, 40 anni, queste pratiche che sono sopravvissute all'interno di comunità ristrette rischiano di, anzi diventano sicuramente un fossile. Poi a contatto con la vita reale che si svolge nel reale contesto del paese d'origine, è chiaro che si crea una idiosincrasia molto, molto forte, no? E poi lo stupore del quale parlava Miletto, lo stupore l'ho incontrato anch'io varie volte nella richiesta di intervista. E perché? Perché molti testimoni che per noi sono importanti non si sono legittimati loro in prima battuta, pensano che la loro vita sia comune, che sia rilevante dal punto di vista storiografico e non riescono a cogliere il passaggio tra la loro soggettività e una storia di carattere più generale. Sono generazioni educate al silenzio, abituate all'irrilevanza. E le giovani generazioni sono più, ovviamente hanno imparato a prendere la parola in prima persona, ad essere protagoniste, ma le generazioni che hanno attraversato la guerra e il dopoguerra erano invece abituate a una disciplina diversa.
Solo un ultimo intervento, sempre sul silenzio. Credo sarebbe molto interessante dal punto di vista metodologico capire come interpretare i silenzi. Credo che sia uno dei lavori fondamentali dello storico orale, lo sottolinea anche Alessandro Portelli. Cioè l'interpretazione dei silenzi è forse più importante che non l'interpretazione di ciò che viene detto. Però da un punto di vista metodologico, ogni tanto, però da un punto di vista metodologico sarebbe interessante capire proprio come far interagire le fonti fra di loro per poter interpretare i silenzi, per interpretare il perché testimoni non raccontano determinati passaggi della loro storia che magari ci si aspetterebbe. Anche nel caso della mia ricerca sul territorio goriziano ho cercato di farlo, non sempre semplice farlo, nel senso che la metodologia della storia di vita spinge a favorire un racconto il più possibile spontaneo in cui appunto emerga anche la reticenza e poi far parlare quella reticenza credo che sia una delle grandi questioni metodologiche da rimandare a una successiva incontro.
Grazie. Gloria, a te le conclusioni.
Beh, mi sembra appunto che abbiamo fatto un percorso molto ricco e ramificato. C'è molto da lavorare. E la domanda di Raul se c'è troppa memoria o ce n'è troppo poca non ha risposta. Cioè, potrei ribaltarla, c'è troppa storia o ce n'è troppo poca. In realtà la conservazione della memoria è uno dei compiti etici, diciamo, come storici. Se facciamo questo mestiere pensiamo alla conservazione e allo studio e possibilmente alla divulgazione della memoria, quando ci imbattiamo in soggetti portatori di memorie interessanti per quanto riguarda i nostri campi di ricerca. Secondo me è un impegno etico dello storico quello di conservare la memoria. In determinate fasi della storia ce n'erano già nell'antichità e la memoria deve essere accompagnata dall'oblio. L'oblio che, come sappiamo, milita dalla parte della vita e favorisce i processi di riconciliazione.
Bene, molte grazie. Allora io ringrazio prima di tutto Gloria Nemez per aver curato, realizzato e condotto questo forum e naturalmente tutti quelli che l'hanno partecipato, animato. Molte grazie.
Grazie a voi per l'invito, grazie.